Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata a chiunque e ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata. Prima di entrare nel merito dell'episodio di oggi, ti vorrei dire, o ti vorrei ricordare nel caso lo sapessi già, che su Audible è possibile ascoltare l'audiolibro di Non ti ho chiamato amore ma ti ho pensato tale, che è il mio primo libro. Sono andato a Milano a registrarlo personalmente, con la mia voce, ci ho messo molto del mio, mi sono sgolato, l'ho interpretato, l'ho sofferto, ci sono entrato dentro e posso ritenermi soddisfatto del risultato finale. Quindi ecco, se ti va, dopo aver ascoltato l'episodio o quando avrai tempo, quando avrai voglia, ti invito ad andare su Audible e ascoltarlo. Ci sono 30 giorni di abbonamento gratuito di prova alla piattaforma e quindi nel caso tu non sia già abbonato puoi approfittarne, ecco. Specifico che questa non è una marchetta da Audible, è solo una comunicazione inerente alla presenza del mio libro su Audible. Ma adesso entriamo nel merito dell'episodio. Partiamo da una mail che ho ricevuto, cosa che ormai mi capita di fare molto spesso qua nel podcast. Caro Dario, in questi giorni sto preparando il curriculum e mi sono ritrovata spesso a pensare che è davvero triste che il proprio futuro sia determinato da un foglio di carta qualsiasi. Un foglio in cui devi riassumere la tua vita, ma attenzione, solo quella rilevante a fini lavorativi. E lo devi fare in un modo preciso. Istruzione, esperienze lavorative, competenze linguistiche, competenze comunicative, organizzative, professionali. Il tutto in ordine rigorosamente cronologico, dal più recente e via via ritroso e sintetico, altrimenti non lo leggeranno mai. Come se fosse davvero possibile riassumere una persona in questo modo. Come se la vita che davvero conta fosse solo quella, non considerando minimamente che ognuno di noi si forma non soltanto a scuola e in università, ma anche e soprattutto tramite le esperienze di vita, i rapporti interpersonali, gli sbagli, i fallimenti, le rivincite. Tutto nel curriculum deve essere invece volto solo ad esaltare le proprie qualità e i propri successi. Ma così si perde, a mio parere, l'importanza delle esperienze e dei fallimenti. Quella che si crea è un'immagine totalmente fittizia di sé ed è a questa che si affida il proprio futuro. Tutto questo mi sembra paradossale o quantomeno triste. Ti è mai capitato di pensare queste cose? Mi piacerebbe molto sapere il tuo punto di vista al riguardo. Ti auguro il meglio, un abbraccio, Emanuela. Allora, innanzitutto grazie Emanuela per questo ottimo e incredibilmente puntuale spunto di riflessione. Incredibilmente puntuale perché sembra quasi che tu mi abbia letto nel pensiero. Leggendo quello che hai scritto mi è venuto automaticamente in mente un episodio del podcast che stavo preparando e che avevo intenzione di registrare molto presto. Il file Word in cui avevo buttato giù alcuni dei pensieri che avrei voluto sviluppare in quell'episodio si intitola Sapersi vendere bene ed è ancora lì sul mio desktop, anche in questo momento. Poi ho aperto la mail, ho letto la tua e l'episodio è diventato questo qui. Credo che la tua riflessione sul curriculum sia assolutamente adatta ad inserirsi nella mia. Perché il curriculum, quel documento che serve a farci comprare da chi non ci conosce minimamente, è l'emblema fisico del concetto teorico che da parecchi mesi mi rimbalza da una parte all'altra del cranio, che veramente non mi lascia stare. Sapersi vendere bene. Nel senso che mi è stata ribadita in tutte le salse sta cosa, in maniera più o meno esplicita. Questa storia dell'importanza di sapersi vendere bene perché alla fine conta molto di più l'immagine che fornisci di te di quello che effettivamente sei. E purtroppo, per quanto mi metta tristezza questa affermazione, non si può dire che non sia vera. Non si può dire che non rispecchi la realtà. Ora Emanuela ti leggo quello che avevo scritto dentro quel foglio di Word, così com'è, senza ritocchi, al punto in cui lo avevo lasciato poco prima di imbattermi nella tua mail. Avevo scritto in grassetto concetto generale dell'episodio. Due punti. La società premia chi sa fare un buon marketing di se stesso. La società premia chi sa vendersi bene. Ma saper fare un buon marketing di se stessi, quindi sapersi vendere bene, purtroppo non vuol dire saper valorizzare valorizzare i propri punti di forza, bensì aderire e conformarsi a modelli caratteriali e comportamentali culturalmente accettabili, quindi maggiormente acquistabili sul mercato. Il messaggio implicito che proviene dall'esterno e che abbiamo interiorizzato è che bisogna essere fatti in un certo modo, ma soprattutto mostrare di essere fatti in un certo modo per potersi rendere comprabili. E questo certo modo, in cui bisogna mostrarsi per semplificarsi la vita, la carriera e le relazioni, prevede un insieme di caratteristiche standard: estroversione, socievolezza, carisma, leadership, flessibilità e via dicendo, solo per fare qualche esempio. In pratica è come se ci venisse detto che se non vuoi avere problemi, se vuoi spianarti la strada, la cosa migliore che puoi fare è diventare come ti viene suggerito di diventare. O almeno, se proprio non ci riesci, mostrarti come sarebbe meglio che fossi. In pratica, concentrarsi su quello che senti di te, sui tuoi reali punti di forza, quelli che ti appartengono naturalmente, quelli che ti riguardano quando non stai performando davanti a qualcuno, non ti conviene più di tanto se questi punti di forza non sono quei punti di forza che possono essere facilmente comprati, quelli giusti da esibire. Cosa succede quindi se non corrispondi a quel certo modo culturalmente accettato? Cosa succede se non sei una persona che dentro di sé contiene i criteri di vendibilità richiesti? Fino a che punto è giusto snaturarsi, fare una sorta di gavetta interiore, superare i propri limiti, come tanto ci piace dire, senza però considerare mai che i limiti da superare sono sempre di un certo tipo, per perseguire un obiettivo? Fino a che punto è giusto sforzarsi di sviluppare delle caratteristiche che non si hanno e fingere di averle? Che senso ha fingere di averle? Quanto fa male accorgersi che si sta cercando in tutti i modi di fornire una certa immagine di sé all'esterno che non ha niente a che fare con il suo contenuto? E se crescere volesse dire coltivare quello che si ha dentro, imparare ad accettarlo e a valorizzarlo nella sua completezza, anziché tentare di aggiungere elementi esterni, estranei, per sperare un giorno di riuscire a soddisfare davvero quello che c'è fuori e smetterla finalmente di fingere? Fino a che punto è giusto vendersi bene, deformare se stessi per diventare comprabili? Cosa vuol dire quella roba che tutti dicono e che pure io mi sono sentito dire un sacco di volte, in un sacco di modi? L'importante è vendersi bene. Che effetti ha sulle persone l'idea che vendersi bene significhi, nella quasi totalità dei casi, dover barattare la propria identità, qualsiasi cosa sia, per ottenere l'idoneità al mercato, alla vita sociale, al lavoro, alla carriera, all'esistenza? Ecco, io questo è quello che avevo scritto, l'avevo presa un po' larga, l'avevo presa un po' più generale, un po' più teorica, sembra quasi una mail di quelle che ricevo, che però mi sono scritto da solo. Era un po' il brainstorming che stavo facendo sull'episodio. Però ecco, tu, Emanuele, hai scritto una frase che potrebbe tranquillamente inserirsi in mezzo a una delle frasi che avevo scritto io dentro al file Word che ho appena letto. E la frase è la seguente: quella che si crea è un'immagine totalmente fittizia di sé ed è a quella che si affida al proprio futuro. La tua frase, io credo che potrebbe essere una conseguenza, anzi forse la conseguenza di tutto quello che ho scritto io. Emanuela, sai perché avevo intenzione di parlare di questa storia del sapersi vendere bene in maniera così critica? Sai perché volevo parlarne qui nel podcast? Perché la storia del sapersi vendere bene mi rattrista veramente un sacco, mi rattrista come poche altre cose. Mi rattrista perché ci stiamo facendo rovinare da un'idea, l'idea che certe cose di sé sì e certe cose di sé no, per fare colpo. È chiaro che questo ha poi delle ripercussioni nel rapporto che abbiamo con noi stessi, è piuttosto palese. L'idea di doversi vendere in un certo modo all'esterno provoca, possiamo dire, l'idea di dover essere, non comportarsi, ma essere, che è una cosa molto più profonda e molto più complicata da gestire in un certo modo all'esterno, perché altrimenti non va bene. E questa è un'idea prima ancora che una condizione effettiva, soltanto un'idea come tante altre, un'idea, una convinzione che si è trasformata in una condizione, come spesso succede. Mi rattrista e sinceramente mi fa pure incazzare che non spieghiamo e comprendiamo il valore di essere fatti ognuno a proprio modo, perché è quello lì il valore. Il pregio è il difetto è il pregio, ed è quella roba lì che noi dovremmo vendere. È certo che nel curriculum forniamo un'immagine fittizia di noi, perché scrivere quello che si è veramente, o quantomeno qualcosa di un pelo più sincero, visto che quello che si è veramente è difficile anche solo ipotizzarlo certi giorni, a meno che non ci si trovi naturalmente ad avere le caratteristiche caratteristiche standard richieste e accettate praticamente ovunque, significa nella maggior parte dei casi tagliarsi fuori in partenza. Non è vero che nel curriculum devi riassumerti, nel curriculum devi riassumerti in un certo modo. Se fosse solo un problema di forma, di estetica, di presentazione, sarebbe un conto. Ma non è mai, alla fine, questo lo sappiamo, solo un problema di forma, di estetica e di presentazione. È chiaro che la forma influisce in un modo o nell'altro sul contenuto. Secondo me il problema non è tanto il riassunto che ci viene richiesto, ma il fatto che questo riassunto venga considerato valido solo se rispetta l'idea di riferimento. Il nostro problema è questo. L'idea di doversi mostrare in un certo modo, in un modo prestabilito, ha preso così tanto largo da essere diventata la realtà. È chiaro che un curriculum non sarà mai esaustivo, è chiaro che nessuno potrà mai mettersi per intero in un documento cartaceo, come probabilmente non potrà mai mettersi per intero da nessun'altra parte. Ma il punto non è questo, il punto non è tanto cosa non ci metti nel curriculum, cosa manca, bensì l'idea di cosa ci dovresti mettere per essere considerato interessante. L'idea che vendersi bene, dunque, non è vendere se stessi, ma un'immagine socialmente accettabile di se stessi. L'idea che dovresti metterci soprattutto quelle determinate cose per piacere, quelle determinate cose che magari sono quanto di più lontano ci possa essere da te, però ce le devi mettere, perché diciamoci la verità, diciamocelo proprio onestamente, non siamo mica tutti carismatici, non siamo mica tutti leader, non siamo mica tutti ottimi lavoratori di gruppo, socievoli, simpatici, non parliamo mica tutti 18 lingue, non abbiamo mica tutti collezionato decine di esperienze pregresse nel settore, cioè non siamo mica tutti come dovremmo essere, eppure quello che facciamo continuamente è nasconderci dal fatto che sia così. Quello che facciamo continuamente è fare finta che fare finta sia normale. Facciamo del nostro meglio, che poi per me significa fare del proprio peggio, per essere meno noi che possiamo. E dopo tutto, che cosa possiamo farci? Se è un'immagine fittizia di noi quella che viene comprata, e nella maggior parte dei casi è davvero così, che senso ha fare il contrario? Che senso ha muoversi a proprio favore, cioè a favore di sé, se poi muoversi a proprio favore comporta farsi escludere o anche soltanto sentirsi esclusi, mentre muoversi a favore di quel che non si è, cioè a favore di quell'immagine fittizia di sé, permette di crearsi delle possibilità concrete, di farsi assumere, di guadagnarsi da vivere, di farsi accettare. Che senso ha? Ed ecco, è proprio qui che ci siamo, ecco il cuore della questione. Noi vogliamo tutti farci accettare, tutti, nessuno escluso, è scritto nel nostro esistere, ed è questo che in fondo ci frega di brutto. Vogliamo tutti fare colpo, vogliamo tutti farci prendere, vogliamo tutti entrare a far parte, e affinché succeda dobbiamo venderci, ma dobbiamo venderci bene, cioè venderci in un certo modo. Accettiamo di non accettarci pur di farci accettare, è questo che ci frega. Siamo troppo spesso disposti a tutto pur di farci comprare. Hai capito per quale motivo stiamo male? Alla fine non è mica tanto difficile, perché abbiamo bisogno di farci comprare. Quindi non facciamo altro che preoccuparci di risultare comprabili agli altri. Non facciamo altro che venderci in continuazione, snaturandoci e deformandoci. Ma è normale che succeda sta cosa, è logico che succeda, perché in effetti, effettivamente, nel concreto, nella pratica, nella vita, viviamo al risultato di questa distorsione, se così possiamo chiamarla, di cui siamo contemporaneamente vittime e carnefici. Forniamo immagini fittizie perché compriamo immagini fittizie. Compriamo immagini fittizie perché forniamo immagini fittizie. È un circolo vizioso, è un cane che si morde la coda, è un grande paradosso. Io penso che il primo passo per uscirne, cioè il primo passo per fare qualcosa, sia prendersi un grosso rischio, crearsi un'idea alternativa rispetto a quella per cui sapersi vendere bene significa esibire ed esaltare soltanto una certa parte di sé, un certo modo di sé, un certo livello di sé, una certa immagine che quasi sicuramente gli altri compreranno perché è normalmente accettata. Crearsi un'idea alternativa rispetto a quella per cui sapersi vendere bene comporta, a un livello molto più profondo, il dovere di combaciare alla perfezione con tutte le caratteristiche che generalmente piacciono, quindi che tipicamente vengono privilegiate rispetto ad altre e di conseguenza incentivate. Per farla breve, prendersi il grosso rischio di non piacere. Deformarsi per conformarsi non è la soluzione, magari ti va a trovare lavoro, magari ti fa assumere, magari tutti si complimentano, tutti ti dicono bravo, ti dicono brava, magari conosci un sacco di gente bellissima. Ma poi quando resti da solo o quando resti da sola, quando abbandoni il momento delle conferme, che al giorno d'oggi è un momento incessante, un movimento più che un momento, visto che in qualsiasi istante hai la possibilità di mettere te stesso o te stessa al vaglio del tuo pubblico invisibile, ti accorgi che qualcosa comunque non va. Quando resti da solo, resti da sola, ti accorgi che qualcosa comunque non va. Tutto nel curriculum, scrive Emanuela, deve essere volto solo ad esaltare le proprie qualità e i propri successi, ma così si perde l'importanza delle esperienze e dei fallimenti. E certo, perché il valore dei fallimenti sta proprio nella rottura delle conferme. Il valore dei fallimenti sta nel fatto che il fallimento è esattamente l'opposto di quello che ossessivamente cerchiamo tutti, conferme da parte degli altri. E infatti nel curriculum manca proprio quello spazio lì, proprio quello spazio destinato a tutto ciò che ti ha distrutto, destrutturato, destabilizzato, proprio quello spazio destinato a tutto ciò che ti ha fatto cambiare idea, proprio quello spazio destinato a ciò che magari ti ha fatto capire, anche solo per qualche secondo, che passiamo gran parte del nostro tempo a mostrarci in un certo modo, preoccupandoci di essere in un certo modo per farci comprare e per poi ritrovarci comunque, puntualmente, ciclicamente, inevitabilmente, stesi a terra. L'importante è vendersi bene, sì, io ho capito questa cosa, ho capito come funziona, però attenzione al prezzo, che poi magari diventi qualcuno, ma quel qualcuno non sei te. Siate liberi.